Sia lodato Gesù Cristo. Mentre mi preparavo a questa omelia, dicevo, meno male che vado alla Sacri. Perché? Perché ci sono tante di quelle cose belle in questa parola di Dio, no? Che sono veramente belle. Ma se tu hai a che fare con della popolazione che appena passi i 10 minuti ti guarda l'orologio, ti blocca, no? Mentre so che voi, in ubbidienza a Luigi Maria, mi ascoltate, scherzo, no? Siamo tra amici. Amici a cui piace ascoltare la parola e che qualcuno ci parli di Dio, del suo amore per noi e di come nella storia della salvezza lo ha realizzato. E la parola di Dio oggi è ricca. Sono, diciamo, 4 un po' le tematiche: l'umiltà, l'obbedienza, la fedeltà, la gratitudine. Per ognuna di queste ci vorrebbe una conferenza. Con l'aiuto dello Spirito Santo che ho implorato al cuore immacolato di Maria, spero in maniera sintetica di dirvi qualcosa. L'umiltà, quanto è necessaria questa virtù, che è il riconoscimento di quello che siamo, poveracci, bisognosi di Dio, di salvezza, di grazia, di salute, di amore, di affetto. Sapete chi è l'uomo più ridicolo? L'arrogante e il superbo, è ridicolo, veramente ridicolo. L'umiltà però non si impara a tavolino. Non posso farvi una conferenza sull'umiltà e poi dico, bene, quelli adesso saranno tutti umili. No, l'umiltà ci arrivi attraverso l'umiliazione. Perché l'umiltà ti fa conoscere direttamente chi tu sei, ti dà una chiara visione di chi tu sei. E finché tu ti misuri con te stesso, con quello che fai, con quello che puoi, non puoi capire chi sei. E allora ecco la malattia, grande strumento. Vedete questo Naam, il Siro, uomo potente, talmente potente che il suo re, che era il re più potente in quel tempo, il re degli Aramei, gli scrisse una lettera diretta al re di Israele perché lo guarisse dalla lebbra. Voi pensate, no? Questa settimana andate i canti li preparate dopo, per favore, scusate, perché sennò io non sono un registratore, no? Perché gli dà sta lettera? Che voi pensate, dicevo, durante questa settimana riprendete in mano questa storia, perché è così bella. La Sacra Scrittura, il Vecchio Testamento è bello, è formativo, no? E voi pensate, il re di Israele si vede arrivare questo potentissimo, lebbroso, poi figuratevi, no? Con sta lettera del re che dice guariscilo, dice questo è una scusa perché mi vuole invadere, subito ha pensato, no? Ma no, non era una scusa perché ha pensato male, ma non era... perché una serva di Naam gli aveva detto, guarda che in Israele c'è un Dio che ti può curare. E quindi quello era in buona fede. E quando Eliseo venne a sapere questo, dice, non ti preoccupare di Israele, ci penso io. E mandalo da me. E quello va, abituato com'era, uomo di grande levatura politica e sociale, si presenta con il suo corteo e pensa che Eliseo esce fuori a riverirlo, che esce fuori a parlarlo. E Eliseo manco esce, gli dice vai a lavarti 7 volte nel Giordano e sarai guarito. Che umiliazione, non solo l'umiliazione della malattia tremenda, Tremenda. E noi vecchietti ne sappiamo qualcosa, eh? L'umiliazione della malattia. Ma anche qui l'umiliazione di vedersi trattato come lui che era uno alto, come uno qualunque. E dice: io non ci vado, non ubbidisco a questo, non ci vado. Obbedienza e umiltà sono legate insieme. Perché questo uomo moderno è così disubbidiente agli ordini di Dio, ai comandi di Dio, ai precetti di Dio? Perché fondamentalmente è superbo, arrogante, presuntuoso, e allora ha bisogno di essere umiliato. Dobbiamo avere paura, perché se l'uomo moderno ha bisogno di essere umiliato, qua fra poco ci arriva qualcosa dove Dio ti dice: continua a essere superbo, continua a Dio, faccio quello che mi pare. No, c'è quel proverbio che dice: il marinaio per i mari impara a pregare, no? E allora i servi di navi dicono: ma senti, ma che ti ha detto in fondo? Di lavarti, ma ci sono gli fiumi più grandi, più belli da me. Ma dice: ma fai, ubbidisci. E viene guarito. Ubbidisce e viene. Voi pensate, mettetevi nei... Questa è la preghiera contemplativa. Quando voi pregate, mettetevi nei panni, chiedete allo Spirito Santo: fammi entrare nel cuore di Naamani, il Siro, malato di lebbra, che in un attimo viene quello che è successo nel suo cuore. Ha capito, si è illuminato. Ha capito. L'umiliazione l'ha portato a un'obbedienza forzata, ma a un'obbedienza, e l'obbedienza l'ha guarito. Se l'uomo non ubbidisce, non guarisce. E ritorna da Eliseo e vuole regalargli, non so che nome, regalare. Il dono di Dio è gratuito, non mi devi pagare. E anche qui ci sarebbe tutto da fare un discorso, no? Accettate i doni che Dio vi vuol fare gratuitamente, accettate l'amore di Dio. Non vi chiede di meritarlo, vi chiede di accettarlo. Dopo, con l'amore di Dio, saprai fare anche cose più grandi. Ma non pensare di meritarlo, l'amore di Dio. No? E allora ecco la gratitudine di questo Naam, che ha capito che non era, che non ha capito che non è stato Eliseo a guarirlo, non è stato Eliseo a guarirlo, ha capito che era stato Dio e che Eliseo era uno strumento, è stato illuminato. Allora si porta a casa sua un po' di terra dove vorrà pregare l'unico vero Dio. Non esistono altri, non esistono altri dei, e l'unico vero Dio è il nostro. E se noi non crediamo a questo, ma che ci siamo a fare qua, scusate? Andiamo fuori, balliamo, scherziamo, che stiamo a fare qua? Facciamo giro tondo con gli altri. L'unico vero Dio è il nostro, che si è rivelato pienamente in Gesù, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e non c'è nessun altro che mi può parlare con esattezza, precisione di Dio, che non sia Lui, Gesù, Verbo incarnato, oggi tanto dimenticato da chi dovrebbe annunziarlo, da chi dovrebbe spiegarlo, da chi dovrebbe ammaestrarci. Così dimenticato, accogliendo i falsi profeti, i falsi idoli che stanno troneggiando nelle nostre chiese. Che vergogna! Preghiamo che il Signore non si infuri sul serio per quello che sta succedendo nella Chiesa. Preghiamo. E questa è quindi l'umiliazione. Hai bisogno dell'umiliazione per diventare umile. Se non sei umile, perché non sei stato ancora umiliato. E quando è che uno viene umiliato? Quando si scontra con qualcuno più grande di lui. Tanto voi non guardate l'orologio, no? C'è un mio mezzo parente, il cognato di mio cognato, che guidava sempre, era un autista, e un giorno si scontrò con uno con una macchina, lui è sceso, no? Lui è piccoletto romano, è sceso dalla macchina per fare quello, è sceso dalla macchina, era un omone alto, e lui lo guarda e gli dice: Andrei, scusa, quanto sei grande, questa è storia, non la so inventata, quanto sei grande. Finché non incontri uno più grande di te, finché non ti incontri con la montagna che ti dice tu sei niente, non sarai mai umile. Ma quella ancora è un'umiltà intellettuale, non è ancora la vera umiltà, perché il diavolo ce l'ha questa umiltà intellettuale. Il diavolo sa benissimo che è una creatura, ma non è umile. Perché? Perché gli manca l'esperienza dell'amore. La vera umiltà nasce quando tu sperimenti un amore di cui non sei degno, capisci che sei amato senza motivo, e allora quella gratuità dell'amore di Dio ti rende veramente umile. E dove vediamo la gratuità dell'amore di Dio? Lo vediamo innanzitutto nel fatto che viviamo. Vedete questo uomo di oggi così arrogante, così superbo, che non riconosce questo dono di Dio, che lavora contro questo dono di Dio, con l'eutanasia, l'aborto, con questo non accettare la natura umana, con invitare e spingere genitori, cose da pazzi che stanno succedendo, perché quello del piano di sotto è scatenato, che spingono i loro figli a bloccare l'adolescenza perché ancora non hanno capito chi sono. Pazzie! Perché non si vuole accettare il fatto che sono povero uomo e povera donna. Allora ci vuole questa esperienza dell'amore, quando tu veramente hai creduto all'amore di Dio, a quell'amore che ti fa nuovo, a quell'amore che ti rigenera, a quell'amore che non conta i tuoi peccati, a quell'amore che ti abbraccia nella tua miseria, quando tu hai veramente creduto a questo amore. Alle volte si confessano e dopo, mentre escono, dicono: Padre, mi avrà perdonato il Signore? Rimettiti in ginocchio che ti do un'altra soluzione. Non ti posso mandare con un peccato così grave. No? Questo è l'amore di Dio. L'amore di Dio. E quindi l'umiltà che porta alla ubbidienza. Ubbidienza. Chi gli ha detto in fin dei conti quello? Vai a lavarti 7 volte. Ma quanto è difficile fare quello che ci dice un altro. Ah, e lì anche Gesù nel Vangelo che gli dice: andate a presentarvi ai sacerdoti, e ubbidiscono. E qui appare con forza Maria. Fa qualunque cosa fa, qualsiasi cosa lui vi dice, fatela. Qualsiasi cosa lui vi dice, fatela. Il segreto della felicità. Qualsiasi cosa lui vi dice, fatela. Il segreto della pace del cuore. Qualsiasi cosa lui ti dica, fatela. Il segreto di una vita vera, di una vita che si sviluppa nella gioia, nella serenità, che sa superare ogni scoraggiamento. Qualsiasi cosa lui ti dica, fatela. Il segreto di ogni cosa è l'obbedienza alla parola. Obbedienza alla parola. Parola con la P maiuscola, che è il verbo incarnato, che è un volto che parla e che ci ha lasciato quello che ha detto, senza bisogno di avere un registratore, attraverso l'opera dello Spirito nella Chiesa, che ha voluto che 4 evangelisti ci lasciassero il documento scritto di quello che lui ha detto, insieme alla predicazione orale degli Apostoli. Che non cambia, che non cambia. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, domani, non cambia. Siamo noi che dobbiamo cambiare in funzione di Lui. Siamo noi che dobbiamo orientarci a Lui. Non Lui cambiare in base alle nostre fragilità e debolezze, perché Lui è la forza che ti libera da la schiavitù e ti dà energia per superare tutte le tue debolezze. E allora ecco l'obbedienza alla parola che ha portato in carcere Paolo è in carcere per obbedienza. Non può non predicare non posso non predicare il Vangelo, e io non arrossisco per il Vangelo, diceva Paolo, non arrossisco per il Vangelo, Perché so in cui ho creduto, in chi ho creduto, io so, noi cattolici sappiamo in chi abbiamo creduto ed è conservato nel deposito della nostra fede, che è ben chiaro, non è confuso, non è nebuloso, ben distinto, difeso dai grandi dottori e maestri della fede, dal Magistero, che nei santi dogmi ci ha dato dei paletti di avvertimento e di luce perché non deviassimo nell'eresia, fonte della dannazione e dell'infelicità eterna. Obbedienza alla parola che, se non ci costa qualcosa, significa che in fin dei conti non la stiamo obbedendo. Se c'è un cristiano che non soffre qualcosa per la parola, se c'è un cristiano che non soffre qualcosa per Cristo, non è un vero cristiano. A voi dice, ma è possibile che non gli sia stata la circostanza della vita? No, non è possibile, perché appena tu ti manifesti, sei nella prova, subito, immediatamente. Sapete, io c'ho un bel gruppetto di piccolo, gruppetto di ragazzi. Qual è il problema dei bravi ragazzi oggi? Trovare una fidanzata. E qual è il problema delle brave ragazze di oggi? Trovare un fidanzato. E io ai ragazzi cosa dico? Ma è così difficile. Appena conosci una ragazza e ti sembra con questa, presentati subito. Se non si presenta subito, basta un giorno perché sia già in peccato grave. Capito? Dico un giorno, ma forse basta di meno, no? E ce n'ho uno bello che l'altro giorno mi diceva, quando io ripetevo questo, dicevo, devi presentarti subito. Dice, padre, ma non si preoccupi, questo l'ho capito. E quando c'è una ragazza, perché questo è un bel ragazzo, poi insomma, c'ha una posizione, ragazzo di 30 anni, no? E ce l'ha tutte attorno come il miele, le api, no? Però dice, scappano subito, sa perché? Perché appena si avvicinano, io dico, alt, per me il sesso è l'amore, e sono cristiano. Gli dice questo, scappano tutte. Infatti anche adesso, poveraccio, da 29 anni ancora non si è fidanzato, no? Sono certo che lo troverà, capito? Presentati subito, perché appena tu ti presenti come cristiano, ma Dio, non c'è bisogno che tu dici io sono un cristiano, non c'è bisogno di dire questo, perché alle volte non puoi neanche dirlo in certi ambienti. Ma di fronte a certe esigenze dell'ambiente tu dici no, mi dispiace, io non lo faccio, non posso timbrare per te e non posso darti questa garza o questa piccola cosa del magazzino a te, no, non posso, perché? Perché sono onesto, sono cristiano e vuoi che tu non debba essere l'antipatico di turno, l'antipatico del luogo? Chi vuol vivere pienamente in Cristo sarà perseguitato. E veniamo al Vangelo. Il contesto del Vangelo è così, così forte. In settimana riprendete anche questa pagina. Entrate nel cuore di questi 10 lebbrosi che si fermano a distanza da Gesù. Si fermano a distanza. No. Prima devo dire un'altra cosa. Perché è la vostra festa, la festa della la fedeltà alla parola. Paolo sarà fedele fino alla morte. E voi siete stati fedeli più di 25 anni, giusto? Non alla parola da, penso di più, ma siete stati fedeli alla sacri, cioè agli impegni della sacri. E questo è bello, no? Una fedeltà che spero a vostra gloria, a vostro merito, vi sia costato qualcosa. Mi sia costato qualcosa. Detto questo, passiamo al Vangelo. Il contesto. Voi mettetevi nel cuore. Io ho un'immagine, perché io ho vissuto qualche po' di tempo in Somalia. C'ho un'immagine che mi è rimasta nel cuore. Perché quando camminavamo in macchina fuori da Chisimaio, il luogo dove, e andavamo nelle aziende di banane, a un certo punto si andava verso Gelib, un posto, e sulla sinistra in fondo c'era da lontano un lazzareto con il recinto di legno, con le capanne. E la immagine che mi rimane e che mi commuove tanto è lo svolazzio della veste bianca di una suora che non ho mai visto in faccia. Ma quando passavo di là vedevo questa suora che passava, perché era distante, l'amore di Cristo. Sembrerebbe che Cristo abbia amato, stia amando i poveri solo da adesso. E lì c'è qualcosa nello stomaco che si rivolta. Un esercito di santi ha dato la vita per i poveri. Un esercito. Ricordiamo che quando c'erano le pestilenze nel Medioevo, chi stava vicino agli appestati? Chi stava? Chi è stato a Torino con gli appestati o il colera che era con Don Bosco a curare i malati, i ragazzi dell'oratorio? Chi moriva? Ai fate bene i fratelli, se non San Luigi Gonzaga. E quelle sei suore ammazzate dall'Ebola, lì in Africa, per stare vicino. Adesso sembra che tutta una volta hanno scoperto la carità, una chiesa che adesso come la sta... Ma fatemi il piacere, ma fatemi il piacere. Un conto è la carità assistenzialistica, che quella la sanno fare anche meglio di noi. E un conto è quella carità che nasce dall'amore di Cristo che ti brucia nel cuore e che vorresti portare a quel malato non la guarigione fisica, ma vorresti portare a quel malato prima di tutto Gesù. Questo, per questo sono morti i nostri santi, per portare Gesù. E portando Gesù hanno curato i malati, portando Gesù hanno sollevato i poveri, portando Gesù hanno educato i bambini. Ma per portare Gesù, il fine della Chiesa non è curare i malati, il fine della Chiesa non è accudire i poveri, il fine della Chiesa non è educare i bambini, è portare Gesù. Ma è appunto per portare Gesù che deve fare tutto questo. Ma se lo strumento diventa il fine, è la fine della Chiesa. Perché la Chiesa c'ha solo un fine, salvare le anime, non c'ha altri fini. Portare Gesù, l'unico salvatore del mondo. Allora entrare in cuore di quei 10 lebbrosi che dovevano stare ai margini, che dovevano suonare un campanello e che i parenti mi lasciavano lì mangiare fuori dall'accampamento, perché loro, una vita che non vi dico, di un'umiliazione tremenda. Sanno che c'è Gesù, si fermano a distanza e gridano, Signore, guariscici, se tu puoi, guarisci, salvaci. Lo voglio. Andate a presentarvi ai sacerdoti, perché i sacerdoti erano anche come degli ufficiali sanitari del tempo. Erano loro che dichiaravano che c'era la lebbra, erano loro che dichiaravano che lebbra non c'era più. E venivi reintrodotto nel contesto della comunità. E loro che fanno? Guardate che è una scena meravigliosa. Se non vi tocca il cuore questo, ma che cosa vi può toccare il cuore? Quelli sono malati. Gesù dice loro: andate dai vostri sacerdoti, e loro ubbidiscono. Non sono guariti mentre ubbidiscono. Gesù non li ha guariti toccandoli come in altra circostanza. Gesù gli ha detto: andate. Loro hanno ubbidito. E mentre camminavano si scoprono guariti. Non ti dice niente questa la tua vita? Di fronte alle tue debolezze, alle tue problematiche, alle tue croci, alle tue difficoltà pesanti, pesanti, fidati di Gesù. Va, cammina, fai quello che lui ti dice. Ma Non è successo niente. Cammina, camminando vedrai la gloria di Dio. Se tu credi, diceva Gesù a Marta, se tu credi vedrai la gloria di Dio. Se tu credi, ci credi che vedrai la gloria di Dio? Io spero di sì. E se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Ma la fede non è un sentimento. La fede è una decisione del cuore, supportata dall'opera dello Spirito Santo che mi porta ad agire. Una fede operosa, una fede amorosa, una fede infuocata. Perché se non è tale, non è vera fede. È fede necrotica, che produce morte. Come quella del demonio che crede, ma è morto eternamente, nella sua dannazione, morto nella sua vita spirituale, che non ha una morte eterna. E questo è bello, fidarsi di Cristo. E 9, una volta che Gesù, che si accorgono di essere guariti, 9 se ne vanno. Dove? Pensate, le loro famiglie, i loro bambini, che desiderio che c'era nel loro cuore, tutte cose belle, corrono, vanno. Gesù non gli ha chiesto di tornare, gli ha chiesto di andare dai sacerdoti, non ha chiesto loro di tornare. Ma uno non può, perché devo andare a ringraziarlo. Chi mi rappresentano questi due categorie? I 9, i cattivi e i buoni? No. Due modi di vivere il cristianesimo. Due, perché tutte e due sono ubbidienti. Quindi non si tratta di dannazione. Si tratta di due modi di vivere il cristianesimo. Uno, dove Dio mi serve, lo onoro, gli ubbidisco, ma mi serve per star bene. No? Quindi gli affido la mia famiglia, i miei figli che abbiano la salute, questo. Cerco di comportarmi bene, ma il mio cuore innanzitutto non è in Lui. Non è in Lui. L'altro no. L'altro c'aveva i figli, c'ha avuto la moglie, ma no. Dio è più. L'amore per Lui e l'amore il suo per me è di più. Dio è di più per me. E lo dimostra come? Ritornando e dicendogli: Signore, grazie. Adesso posso tornare ad abbracciare i miei figli, perché prima ho abbracciato te. Ho detto grazie a te. Questi sono due modi. Uno fondato sulla fede. Sulla fede che ti salva, la fede ti salva. Magari tutti fossero della categoria dei 9, no? E un altro fondato sull'amore. Ma il cammino della fede ti deve portare all'amore. Perché se da quella fede che ti salva tu non maturi e non cresci nell'amore, finirà che la tua fede diventerà tiepida, acqua tiepida. E dall'acqua tiepida diventerà acqua sporca. E allora guardiamo quello che è tornato a ringraziare il Signore. E ha fatto della sua vita tutto un ringraziamento, un dono. A Lui Dio può chiedere tutto, Cristo può chiedere tutto. Perché? Perché ha ricevuto tutto. E chiediti cosa Dio può chiedere a te. Cosa Dio non può chiedere a te. E lì vedremo il bisogno che abbiamo di crescere nell'amore. E allora chiediamo alla Vergine Maria che questa parola così bella, così ricca, non sia qualcosa così che io sento, qui, adesso, ma che la gusto, la rimedito. Durante la settimana riprendete questi testi, rigustateli nella preghiera, perché se siamo fermi ancora alla fede, a una fede salvifica ma non ancora amorosa, ecco, la Madonna ci dia la grazia di quel vino spumeggiante, di quel vino forte che ha regalato agli sposi a Cana. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Amen.